Santo, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
In cammino verso la Pasqua vogliamo affidare al Signore della potenza e della gloria il momento storico che stiamo attraversando, ponendo in Lui, morto e risorto, la nostra speranza. Vogliamo credere nell'amore più forte dell'odio. Vogliamo chiedergli di guarire innanzitutto il nostro cuore da ogni radice di male per essere capaci di prossimità e di fraternità con tutti. Vogliamo credere che il Signore è capace di compiere quanto pregheremo tra poco nel Salmo responsoriale. Non ti potrà colpire la sventura. Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro e lo renderò glorioso.
Sono tanti i sentimenti che abitano il nostro cuore in questo momento, soprattutto di turbamento ma anche di speranza. Ma ci sono anche sentimenti di gioia, di esultanza, di rendimento di grazie. In particolare abbiamo una coppia di amici con la loro famiglia che celebra 50 anni di matrimonio, Mauro Galardi e Maria Rosa Graziani, sposi appunto da 50 anni e coronati dai loro cari in questo momento. Dedichiamo subito a loro quel primo pensiero, visto che l'omelia sarà incentrata su questa prima domenica di Quaresima. Poco fa abbiamo scambiato alcune parole brevi ma di grandissima intensità. Innanzitutto la loro testimonianza, che è la testimonianza di tanti. Nel momento in cui passano gli anni del matrimonio, l'amore diventa come un vino buono, sempre più sostanzioso, perché si carica di tutti i significati della vita. E hanno dato testimonianza, ne facciamo eco davvero, che il segreto è stata la loro comunione reciproca nuziale, che ci dà la forza, ha dato loro la forza di attraversare e superare tutti i momenti, anche le fatiche, e di amplificare le dimensioni della gioia. Citavo con loro, ed è bene farne ancora eco, perché la loro testimonianza conferma queste parole, alcune espressioni di San Giovanni Crisostomo, grande patriarca della Chiesa d'Oriente. Quando due persone si amano, possiedono tutti i beni di questo mondo. Perché l'amore, quando è fedele e crea comunione, diventa la più grande ricchezza. E aggiunge, quando due si amano, sono difesi dall'amore, dal bene che si vogliono. Ecco, voi state dando questa testimonianza e la gioia che in questo momento il Signore sigilla diventa un'ulteriore ricchezza per le vostre cari, per la vostra famiglia, per la nostra comunità. Pregheremo per voi, preghiamo con voi e vi auguriamo ogni bene di continuare sul cammino. Ed ora, come facciamo in tutte le domeniche di Quaresima, l'atto penitenziale diventa particolarmente significativo con un grande senso di fiducia e di abbandono a Cristo, crocifisso e risorto. Ci volgiamo non solo con gli occhi, ma con il cuore al Cristo. All'inizio di questa Quaresima, pronti a rinnovare gli impegni del nostro battesimo per una sequela più vera in Cristo e più fedele al Vangelo, in intimità con Lui e ammaestrati dal Suo esempio, riconosciamo e confessiamo che non di solo pane vive l'uomo, che il Signore è nostro Dio. A Lui solo renderemo culto, non metteremo alla prova il Signore nostro Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ascolti la preghiera del tuo popolo, tendi verso di noi la tua mano, perché nutriti con il pane della parola e fortificati dallo Spirito, vinciamo le seduzioni del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Parola di Dio.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Resta con noi, Signore. Di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, Ti darò tutto questo potere e la sua gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e inaspettato. Penso che i sentimenti che ci abitano, oltre a quelli della gioia che abbiamo rievocato poco fa e che sono contagiosi in maniera positiva anche per noi, perché abbiamo bisogno di incoraggiarci reciprocamente, ci sono turbamenti che appesantiscono il nostro cuore e che possono diventare la grande tentazione della fede, quella che potrebbe turbare il nostro rapporto con Dio. Abbiamo pregato quel Salmo 90, spero che lo abbiamo gustato, ma forse ci ha anche inquietato. È lo stesso Salmo a cui ha attinto Satana, il diavolo, nella terza tentazione rivolta a Gesù. Che cosa diceva questo Salmo? Beh, innanzitutto noi abbiamo chiesto, resta con noi Signore nell'ora della prova. Beh, ne abbiamo già avuto una e facciamo fatica ad uscirne, a questa è un'altra che si aggiunge a questo momento storico. E diceva il testo, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, mi invocherà, gli darò risposta. Questa preghiera la stanno facendo anche i cristiani dell'Ucraina. Dov'è Dio? È messo alla prova da queste situazioni. Gesù stesso è stato messo alla prova, è stato tentato. Andiamo subito a questa pagina di Vangelo, ormai siamo sufficientemente smagati in senso positivo dal punto di vista della fede da conoscere molto bene le tappe domenicali del cammino quaresimale. La prima domenica è sempre dedicata alla contemplazione della pagina evangelica delle tentazioni che Cristo ha subito. È bello che anche Gesù sia stato tentato. Manifesta la pienezza della sua umanità e della sua vulnerabilità come la mia, come la tua, come la nostra, come Adamo. Ed è significativo anche l'immagine, il luogo dove Gesù ha vissuto questa esperienza, il deserto. Attenti bene, perché quando noi diciamo questo termine ci vengono in mente le dune o il deserto di Giuda. Effettivamente Gesù ha abitato anche quel deserto, ma vuol dire il luogo della solitudine, luogo del silenzio, dove possono essere pacificate tutte le voci esterne, ma soprattutto i rumori che ci portiamo dentro, per sentire e avvertire profondamente ciò che ci abita, per capire qual è la nostra capacità di ascolto e a chi diamo ascolto. E attenti bene, perché sarà fondamentale questo, perché in noi c'è la voce di Dio che è molto suadente, sottile, delicata, forte anche, ma che può essere soffocata. Ma poi c'è la voce del nostro uomo vecchio Adamo, che è la voce della nostra fragilità, che spesso ha il sopravvento. Gesù, per fare questo discernimento, ha vissuto un'esperienza che la condivide anche con noi, la solitudine. E dovremmo impararla noi come adulti e insegnarla anche ai giovani. Ormai siamo assordati da tantissimi rumori, ma come dicono i padri del deserto, tuttora i rumori più pesanti che fanno confusione non sono quelli attorno a noi, sono quelli dentro di noi, e sono mescolati in un caos difficile da dominare per passare a un cosmo, a un ordine. Gesù è riuscito a distinguere le due voci, quella della fragilità, della tentazione, e l'ha vinta con la voce di Dio, attingendo alla parola di Dio. È stato tentato in tutto. La lettera agli Ebrei dice non soltanto che ha avuto qualche tentazione, ha avuto la tentazione. La tentazione che viene codificata soprattutto in queste tre che abbiamo sentito, sono le stesse tre tentazioni che ha subito Adamo e che vengono codificate molto bene dall'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Lui le codifica così: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Concupiscenza vuol dire desiderio di possedere per sé, di consumare, non di utilizzare. C'è una bella differenza. Se io consumo una realtà preziosa che ho, dopo non mi rimarrà più niente. Se la uso, me ne servo. C'è una differenza sostanziale. La concupiscenza della carne è il desiderio di possedere soltanto per saziare i bisogni elementari. Pensare di accontentarci, di trovare sazietà e felicità soltanto in ciò di cui possiamo fare esperienza. E nel momento in cui noi saziamo questa dimensione di fragilità molto cosificata, rischiamo di inibire la sensibilità dell'anima. Penso che sia chiaro. Più noi continuiamo a soddisfare solo noi stessi per noi stessi, e più attutiamo quel bisogno profondo che abbiamo dentro di noi, che va al di là delle cose. E Gesù ha risposto molto bene di fronte a questa tentazione. La tentazione è stata: se sei figlio di Dio, di che questa pietra diventi pane. La risposta di Gesù: si vive di pane, ci mancherebbe altro. Sentiamo poveretti quelli che stanno soffrendo adesso, ma non di solo pane. Puoi morire se hai fame, ma puoi vivere se sei saziato da ciò che non passa. Ed è importante trovare sazietà in questo. Gesù l'ha trovata questa sazietà bocca a bocca con il Padre, cercando la sua volontà, realizzandola pienamente. Ma andiamo alla seconda, che ha un'attualizzazione straordinaria nel momento che stiamo vivendo. Io spero che, se siamo stati tutti attenti alla proclamazione o alla lettura di questo testo, siamo stati un po' turbati dall'espressione della seconda tentazione. O no? Cosa diceva la seconda tentazione? La rileggo. Ti darò tutto, dice Satana a Cristo, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché è a me è stata data. E io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Dove sta il turbamento? Ti darò questa gloria perché a me è stata data. Chi gliel'ha data? E sappiamo che questa stessa espressione la dirà Gesù, soprattutto nel momento della risurrezione: a me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Tutti e due dicono la stessa cosa. C'è un turbamento. Dicono la stessa cosa, ma non si tratta dello stesso potere. Il potere di Satana è un potere che gli dà a coloro che si sottomettono a lui, ed è un potere per ottenere pienezza solo per se stessi, avidità. Il potere di Gesù Cristo è il potere di donare la vita, è un potere completamente diverso. E chi ha dato questo potere a Satana? Coloro che si sottomettono a lui. Senza far nomi, tanto si capisce bene quello che sto per dire. Il responsabile al vertice del dramma che stiamo vivendo mette in evidenza questo potere, questo primo potere. Chi gliel'ha dato? Sappiamo che questo potere ha delle logiche diaboliche, anche senza arrivare a quei vertici. Perché se uno è capace di cercare questo potere, è capace di contagiare altri che hanno lo stesso interesse. E per ottenere quell'interesse sono capaci di mettere al vertice colui che poi farà quegli interessi, e sarà a scapito di tutti gli altri. È diabolico. È diabolico. E che qual è il risultato? È un risultato apparente, perché sicuramente chi esercita questo potere ha l'impressione di avere questo potere, ma finirà anche per lui. Ma la cosa più drammatica è che l'apparente potere che dura poco di quella persona crea una infinità di sofferenza. Ma la responsabilità di aver condotto a quel vertice chi gli ha dato quel potere è di tanti. Sappiamo molto bene che di fronte a tutte le difficoltà che ci sono nel mondo siamo tutti vittime, ma siamo anche responsabili. E ognuno di noi deve valutare, anche di fronte a tutto il male che c'è nel mondo, qual è la mia responsabilità. Ed è una cosa molto seria. Il potere di Cristo, invece, è il potere dell'amore che si dona. Non ha smentito quelle parole che noi abbiamo pregato nel Salmo, perché il Signore veramente sostiene i passi di coloro che si affidano a Lui. Se noi non fossimo capaci di questa lettura, potremmo dire che Gesù stesso è stato tradito nella non realizzazione di questo Salmo, perché è morto sulla croce, è stato abbandonato. E in realtà il Padre non lo ha mai abbandonato, come non abbandona nessuno di noi. Là dove l'umanità, l'uomo, diventa responsabile del male, crea un vuoto abissale, Dio nella potenza del suo amore è capace di guarire e di colmare. Se non fosse così, noi, Dio sarebbe un perdente e noi, come direbbe l'Apostolo Paolo, saremmo da compiangere più di tutti gli altri, perché avremmo riposto la nostra speranza invanamente in un Dio che non è capace di salvare. Ora, la grande responsabilità è dell'uomo. Qualche settimana fa mi era stato chiesto un intervento, una riflessione all'università del tempo libero. Il tema era credere in tempo di pandemia. Cioè, è possibile credere quando ci sono difficoltà così enormi? Forse se ci fosse stata questa situazione avremmo avuto una chiave di lettura in più. E io ho citato, e subito c'è stato qualche atteggiamento interrogatorio da parte degli uditori, ma poi si è capito. E ho citato delle riflessioni che vengono anche dai padri, e sono queste. Noi abbiamo ancora l'idea che di fronte alle difficoltà che ci sono nella storia, siamo invitati a pregare il Signore perché ci aiuti. Va bene? Ma il Signore ha già fatto tutto quello che poteva fare. Il testo dice di questi padri che è Dio che sta pregando l'uomo che capisca quello che deve fare e non è ascoltato. Il grande peccato che noi troviamo continuamente come leitmotiv nell'Antico Testamento è un Dio che piange, un Dio d'amore che dice: ma io ti ho offerto la mia parola, è la mia parola che può darti la garanzia di camminare rettamente nella vita, nella giustizia, nel bene tuo e degli altri, ma tu non hai ascoltato. E quando l'uomo, la creatura umana, e l'esperienza che stiamo vivendo ne è un'evidenza gigantesca, scatta il delirio dell'onnipotenza, il delirio dell'onnipotenza, e purtroppo ha delle radici anche in noi se non le dominiamo, perché a volte, penso che sia l'esperienza che si fa anche nel matrimonio, la tentazione che possiamo portare dentro di noi è quello sempre di dominare un po' sull'altro, di portarlo su dalla mia parte, e invece dobbiamo avere il coraggio di entrare in una logica di reciprocità, di accoglienza e di dono, come ha fatto il Signore Gesù. Spero di essermi spiegato. Per cui l'umanità ha bisogno di ascoltare la preghiera che Dio continua a fare all'umanità, perché se noi ci mettiamo in ascolto di Lui, della Sua parola, e la radichiamo, vinciamo il potere del male che diventa degenerante e a domino realizza una catastrofe sempre più grande. Perciò, come pregheremo anche nella preghiera dei fedeli, noi chiediamo che chi è responsabile di ogni forma di male si converta e si metta nell'ascolto di Dio. Concludo. C'è la terza tentazione, l'accenno soltanto. Se sei figlio di Dio, se Dio ti ama, mettilo alla prova, Dio. Costringi Dio a manifestarti. Non è la fede. Dio non è il genio della lampada di Aladino. I padri, soprattutto dell'Oriente cristiano, dicono che Dio, di fronte alla sofferenza, alla fragilità, La sofferenza umana la prende tutta in faccia come un grande schiaffo, perché nella sua potenza ha dato all'uomo la responsabilità di se stesso e il male generato dall'uomo ricade su di lui, come fa un papà e una mamma nel momento in cui vede soffrire i propri figli. Soffre vedendo soffrire i propri figli, ma rilancia ai figli la loro responsabilità. Mi veniva in mente, e concludo, un'immagine per capire quanto è importante radicare la nostra vita nella parola di Dio, in maniera da non uscire dall'alveo della saggezza umana. Ed è un'esperienza che fanno gli adolescenti e i giovani. Quando parliamo con gli adolescenti e i giovani e chiediamo di parlare loro dei genitori, dicono: i genitori rompono. Quando chiediamo agli adolescenti quali sono i valori più importanti, valore della famiglia, papà e la mamma, e quando un adolescente diventa giovane e magari deve allontanarsi da casa e dopo torna e dice che ha avuto delle difficoltà, che cosa dice? Dice la stessa esperienza che abbiamo fatto noi. In quella difficoltà mi è venuto in mente quel che mi diceva mia mamma o mio papà, mi è venuto in mente quello, perché la parola di chi te l'ha rivolta, perché ti ama, tu hai capito che in quella parola c'è il bene, c'è la vita, ed è la parola di Dio in noi. Ma nel momento in cui ascoltiamo un'altra parola, allora siamo vittime della tentazione. Come possiamo concludere? Gesù ha saputo che noi siamo vulnerabili in questo e potremo perdere l'orientamento della nostra vita, il nostro rapporto con Dio, il senso della nostra felicità. Ecco perché nel Padre nostro ci ha insegnato a dire: non permettere, non abbandonarci nella prova. E il nostro vescovo, che è un grande grecista con tanti altri, dice che forse la traduzione sarebbe stata meglio un'altra: non lasciare che soccombiamo nella tentazione, ma rendici forti nella tentazione, perché la tentazione più grande sarebbe abbandonare Dio, abbandoneremo la speranza e cadremo nella disperazione più grande. Dio invece è più forte di ogni male e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Mauro, Maria, Rosa, venite qui sull'altare. Carissimi, ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Maria Rosa come mia moglie.
Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Mauro come mio marito. Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza di Cristo Signore.
Datevi la mano destra come nel giorno del vostro matrimonio. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita. Sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore. Auguri! Iniziamo, professiamo la nostra fede nel tempo di Quaresima e Pasqua con il simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. guidati e sostenuti dallo Spirito, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Abbiamo bisogno della Tua parola più del pane quotidiano, parola che orienta la nostra vita, la sostiene, la illumina e la guarisce. Rendici uditori ed esecutori di questa sola parola che salva. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Quando la creatura umana si discosta dalla Tua volontà, diventa preda del delirio di onnipotenza e genera ogni sorta di iniquità e di male. Converti il cuore di chi ha innescato questa inutile guerra, faccia pubblica penitenza e ripari il male fatto. Ti preghiamo.
Ascoltaci.
Commuove la prontezza di solidarietà e di condivisione che sale da ogni parte a favore delle popolazioni colpite da questa terribile violenza. Aiutaci a costruire proprio nel segno della carità fraterna un mondo più giusto, equo ed accogliente, da consegnare alle giovani generazioni. Ti preghiamo. Concedi a tutti noi di vivere questa Quaresima come un nuovo esodo verso una Pasqua di rinnovamento della nostra vita e della nostra fede, più fedele a Cristo e più radicalmente evangelica. Ti preghiamo. Benedici i 50 anni di vita sponsale di Mauro e Maria Rosa. Dà fecondità a quanto hanno costruito insieme e hanno edificato con i frutti del loro amore. La loro gioia, condivisa con i propri cari, li accompagni lieti e sereni nella quotidiana testimonianza della loro vocazione e della loro fedeltà. Ti preghiamo.
O Padre, noi sappiamo che Tu mai ci abbandoni. In Cristo Tuo Figlio ci hai donato un pastore maestro al quale possiamo affidare sicuri la nostra vita e la nostra storia, il nostro oggi e il nostro futuro, poiché Egli, risorto e glorioso, ha il potere di fare nuove tutte le cose. A Te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Si rinnovi, o Signore, la nostra vita e con il Tuo aiuto si ispiri sempre di più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A me è stato dato ogni potere, l'ha detto Satana e l'ha detto Gesù. Abbiamo detto si tratta di due poteri completamente diversi e opposti. Ci viene chiesto a quale potere noi vogliamo affidare la nostra vita, perché la tentazione è molto subdola. Come figli di Dio chiediamo di sottoporci all'unico potere che ci rende liberi e liberanti, che è l'amore di Dio, il potere del Signore Gesù. E diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Innanzitutto ci scusiamo perché soprattutto i vicini della parrocchia martedì notte, venendo mercoledì alle 2, sono partite le campane a distesa perché è andato in tilt la centralina, quindi con grande disagio, soprattutto mio. E quindi ci scusiamo. Abbiamo anche questo problema, comunque un problema piccolo rispetto ai problemi che ci sono, però è stata un'esperienza davvero non piacevole. La Conferenza Episcopale Italiana ha predisposto con la Caritas una raccolta a sostegno delle popolazioni dell'Ucraina. Le modalità per i versamenti diretti sono indicate sul foglio liturgico e sul sito della parrocchia. Una cassella per questa intenzione è posta anche al centro della chiesa, chi vuole utilizzare direttamente. Poi la lasceremo davanti all'altare del Santissimo nei prossimi tempi, che prevediamo purtroppo lunghi e difficili. Anche il nostro centro aiuto vita si è attivato, domani lunedì dalle 15 alle 17.30 presso il centro di cultura. Alcuni volontari raccolgono pannolini omogenizzati, biscotti, latte in polvere, medicine, disinfettanti, pasta, riso, cibi in scatole e via di seguito. Anche l'associazione Amici del Mondo con il comune e la parrocchia organizza raccolta di vestiario pesante, prodotti per l'igiene personale, medicinali e materiale ovviamente di igiene alimentare. Possono essere portati anche lunedì, martedì e mercoledì al centro di cultura al mattino dalle 10 alle 12.30. Mercoledì 9 marzo alle 20.30 l'amministrazione comunale e le associazioni coinvolte incontreranno presso la sala civica i cittadini disponibili ad accogliere famiglie ucraine richiedenti ospitalità. Martedì alle 20.30 in cattedrale ci sarà il primo incontro biblico e di preghiera penitenziale trasmesso anche tramite telepace e venerdì alle 20.30 qui in Abbazia il primo vespro lirico musicale quaresimale di cui abbiamo già parlato. I temi dei quattro vespri sono riportati sul foglio liturgico, sulla locandina in bacheca, sul sito della parrocchia, sul quale è disponibile anche il messaggio di Papa Francesco per la quaresima. Mercoledì alle 20.30 in oratorio cominciano gli incontri animati dalle missionarie dell'Immacolata per l'affidamento a Maria Santissima. La scuola materna Don Adami ricorda ai genitori l'importante assemblea straordinaria di giovedì alle 20.15 presso il Teatro Povo. Ancora auguri Mauro, Maria Rosa, tutta la vostra famiglia, per voi e per tutti adesso la benedizione solenne del Signore. Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza, rafforza la carità. Insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova. Sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia donata la salvezza eterna per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. E speriamo, Buona domenica.